Ok, allora siamo a martedì 24 aprile. Allora, mi dicevate che alcuni di voi avevano un poco di confusione, di perplessità su che cosa intendiamo per il concept, giusto? Ludovica? Se vede niente? Niente di niente? Ok.
Non si fa la cosa, quindi non si
Sì, adesso vediamo un attimo diciamo. Eccolo, giusto? Ok, allora dunque, innanzitutto cerchiamo di capirci bene su cosa facciamo. Allora noi, e qua è spiegato, no? Qui è spiegata la presentazione che faremo venerdì, questo qui. Quindi noi praticamente navighiamo il vostro blog, praticamente, no? Il vostro blog contiene diversi materiali a oggi, perché magari alcuni di voi hanno già cominciato a trascrivere le lezioni, ci sono delle letture, degli approfondimenti, ci sono delle digressioni, così. E quindi noi, insomma, in 10-12 minuti navighiamo un poco. Il vostro blog lo fate voi, ovviamente, siete voi che decidete come fare questa cosa. In particolare noi abbiamo nel nostro anche terminologia tre birilli, cioè mi sembra che siano tre cose comunque richieste. Quindi ci sono alcune cose che sono, diciamo, di varia suggestione, che sono state tra quelle gli input raccolti fino adesso nel corso, a cui voi in qualche maniera avete reagito. Per esempio c'è quell'articolo Nuove Sostanze in cui ci chiede di avere un commento, su alcuni aspetti delle lezioni potete dare un contributo, un'idea, eccetera. E poi ci sono appunto i birilli, cioè delle cose che comunque ci devono essere, per cui vengono controllati. Uno è questa, è la collana, giusto? Allora, l'idea della collana e del libro da recensire, al di là del fatto che uno ve lo regalo a prescindere, come dire, no? È chiaro però che uno, al di là di quello che ha avuto, come dire, in dotazione, che può anche funzionare, ma siccome sono 38, e ci si può andare da questo link, vedete? Ecco qua. Da questo link si vanno a ben 38 libri e uno quindi sceglie quello che gli sembra più interessante per il suo corpo di interessi, per il suo corpo di ragionamento. Questa è l'idea, mi spiego. Quindi avete il link un poco interfacciandovi sui vostri argomenti o su qualcosa che vi interessa o che avete in testa, tanto vale, no? Cioè non sono 38, non sono 38 uguali, sono 38 diversi, e non è che tutti e 38 ti possono, diciamo, alcuni ti toccano di più, altri ti toccano di meno. Quindi se uno lo può fare con una ragion veduta, meglio, se no niente, ok? Questo è chiaro? Il secondo argomento che io chiedo è aggiornare o scrivere sul vostro sito appunto un concept all'offline. Ora, che cosa vuol dire? Innanzitutto noi praticamente è sostanzialmente una cosa scritta, ok? Quindi non è che è un embrione di idea, è un embrione di idea che sembra plausibile un po' per te, per lavorare in quel territorio, e in quel territorio periferico che è il territorio appunto della Unlost Line e dell'Unlost Territories e dell'Unlost Line. In due parole, quindi, un po' si tratta di cercare di riflettere quale tipo di concept, quale tipo di idea o su quale ambito problematico a te potrebbe interessare lavorare in quest'ambito periferico, in particolare ragionando sul fatto che c'è questa lost line, cioè questa infrastruttura che fa molte cose insieme, multitasking, che è è presente in questo territorio. Noi quindi in una prima istanza ipotizziamo un campo di interesse che può essere motivato anche o dalle forti criticità che uno individua o capisce o intuisce in quel territorio, o anche a differenza da, diciamo, dei desideri, in qualche maniera, qualcosa che a uno piacerebbe implementare. Quindi questo ragionamento del concept è un piccolissimo inizio di seme, che poi cambieremo, modificheremo, eccetera, però è un inizio di seme che potrà germogliare a poco, mescolandosi anche con quelli di altri, a quello che è un poco il concept progetto ricerca finale. Ok? Quindi viene inserito qua. Naturalmente io adesso non posso rifare la lezione della Lost Line, questo è ovvio, no? Allora, la lezione della Lost Line la si può fare da qua, da qua un poco spiego quello, i maggiori dettagli, tutta la faccenda, e ovviamente c'è l'audio, che non è la versione dell'ultimissima, perché l'abbiamo registrato, ma è praticamente analoga. Quindi con un po', con un po' di buona volontà, no, tra il link delle immagini e la lezione, magari uno si dà un'idea se vuole, se no la fa molto superficialmente, non c'è altro da fare. Un poco non è mai un'idea sbagliata, è parlare con gli altri, lei c'era per esempio, no? Ecco, quindi un poco scambiare anche magari qualche punto di vista con gli altri, discuterla un poco con gli altri. Ok? Ho risposto sufficientemente? Sì, un po' vedendo, un po' parlando con gli altri, cioè la lezione dura un'oretta, in un'oretta si ha un'idea abbastanza precisa, no, di questo. D'altra parte, in fondo siete in una situazione, credo, di vantaggio, no, perché tra l'audio e la cosa c'è una situazione buona. Ok? E l'altro aspetto invece di cui avete capito meglio è questo dell'autoritratto. No? L'autoritratto si tratta di mettere in campo per te è anche l'occasione per imparare almeno un poco Photoshop, no? E un poco lo impari hands on, un poco lo impari facendo dare dei consigli a chi lo sa di più, un po' con qualche tutorial online, però è anche l'occasione. O adesso mai più, cioè non adesso mai più, però l'idea è anche no? Imparare un po' a usarlo, perché è uno strumento comunque indispensabile. Quindi l'occasione è questa, diciamo, quello che noi chiamiamo l'autoritratto della crisi, un po' genericamente. Se nell'idea dell'autoritratto si riesce a inserire anche degli elementi del concept, che in qualche maniera, come dire, si parlano l'uno con l'altro, meglio, se no. Okay. D'accordo? Quindi tutto verrà presentato dal vostro blog e venerdì vengono anche Gabriele e gli altri assistenti, quindi è una cosa molto piacevole, interessante, perché la mia tecnica è cercare sempre di fare una cosa che sia il più sensato possibile, no? Quindi anche un modo per scambiarsi le idee, per conoscere, anche però per verificare se ci siete, se adesso non ci siete. Ok? Tutto chiaro? E quindi questo lo facciamo venerdì della prossima settimana. Allora, noi abbiamo affrontato nelle ultime lezioni, nelle ultime due lezioni, abbiamo parlato del mondo dei raster, no? Abbiamo impostato il ragionamento in via concettuale. Abbiamo anche ragionato su che cosa vuol dire operare su uno schermo grafico. Abbiamo parlato delle varie risoluzioni, abbiamo visto che la differenza tra risoluzione e profondità di lettura, abbiamo ragionato su come funziona questo discorso anche per quanto riguarda il colore, abbiamo sostanzialmente capito qual è il formalismo concettuale dietro il mondo del raster, e poi abbiamo fatto un percorso all'interno dell'architettura per far capire come questo mondo dello schermo grafico, del raster, del bitmap, sia un mondo che in qualche maniera incide sulla nostra visione del mondo, cioè noi vediamo il mondo anche attraverso il pixel oggi, no? Come gli uomini del 400 e del 500, quando hanno cominciato a vedere la prospettiva, vedevano anche attraverso la prospettiva, no? E quindi c'è un rapporto quasi simbiotico che è del tutto naturale, no? Tra gli strumenti della tecnologia, gli strumenti dello sguardo, gli strumenti di interpretazione critica del mondo e poi gli strumenti in cui le arti operano, no? Quindi è chiaro che noi oggi operiamo in un mondo che è anche un mondo fatto di bit e quindi ha delle ricadute, no? In tanti aspetti dell'arte, della moda, e ovviamente anche dell'architettura. E quindi ritorna in campo in maniera molto forte il tema della superficie. Ecco perché abbiamo fatto vedere delle opere in cui questo è molto evidente, e ci siamo soffermati in particolare con sul lavoro di Herzog e de Meuron, che sono probabilmente gli architetti che più a fondo hanno lavorato su questa tematica, no? Della superficie, del ritorno della superficie in architettura. E quindi ci siamo soffermati abbastanza su Herzog e de Meuron, abbiamo visto diversi lavori loro, abbiamo visto come questo tema della superficie poi progressivamente si diventa anche più ricco tecnologicamente, no? Diventa interattiva, diventa luminosa, eccetera. Quindi si ibrida anche con la tecnologia vera e propria. Oggi invece affrontiamo un altro ciclo, che è la stratificazione e le sovrapposizioni, il mondo dei vettori, geometrie e layer. Facciamo una vera e propria rivoluzione. Come facciamo a spiegarci questa rivoluzione? Ora, cerchiamo di immaginare, facciamo uno scenario ipotetico. Noi abbiamo affrontato il mondo dei raster facendoci la domanda: come faccio a trasmettere a distanza un disegno, giusto? Abbiamo fatto così? E come abbiamo capito che si poteva, come abbiamo risolto la questione, Ludovica? Come abbiamo risolto questo dilemma? Allora, come abbiamo risolto il problema ai tempi di Leonardo di come trasmettere a distanza un disegno la volta scorsa? Esatto. Abbiamo fatto una griglia e praticamente nella griglia l'unica cosa che si sa è la presenza o meno del punto. Il punto è semplicemente un marcatore. Il codice è praticamente equivalente quasi a minimale, perché praticamente tutto deve essere reinterpretato, no? Che cosa è, che cosa può voler dire quel punto, quell'insieme dei punti, è demandato ogni volta da chi decodifica. Praticamente lo schermo grafico quasi si identifica col sistema dei bitmap. Poi abbiamo anche scoperto, vi ricordate, che c'è un modo di fare questo anche codificando il colore, no? Abbiamo visto vari sistemi di codifica del colore. Tra l'altro, parlando con la Farano, non so se tu l'hai fatto l'approfondimento. Se lo fai, poi venerdì ce lo fai vedere, poi lo mettiamo nella cosa. La Farano stava anche ragionando su delle pratiche, diciamo, quotidiane che hanno questo stesso sistema di digitalizzazione del colore, sempre basato sulla griglia. Quindi immaginiamo che noi per 2000 anni siamo andati avanti con questo sistema. Improvvisamente ci rendiamo conto che il sistema del bitmap è un sistema sicuramente che funziona, ma c'ha anche delle sue effettive pesantezze, come dire, no? Immaginate che io devo trasmettere appunto una linea o un segno, immaginate che siamo ai tempi di Leonardo, immaginate che io lo devo fare punto per punto, giusto? Ogni punto o un segnale di fumo, un segnale di specchi per mandare quel messaggio con quelle coordinate, secondo punto, terzo punto, eccetera, col colore uguale, con tutto uguale. In qualche maniera il sistema bitmap, cercate di immaginarlo come un sistema che buca lo schermo. L'espressione è metaforica, però è abbastanza potente come logica. Segna punto per punto le cose. Dopo 2000 anni di questo sistema, io faccio un salto logico. E a questo salto logico mi rispondono i due partner, e mi affimo bianco. Mi viene il foglio del film, per favore.
Allora, chi mi rispondono, e lo fanno subito, Andrea Damiano e Gianberto Concolino. Ok, allora voglio avere qualche minuto per riflettere su che tipo di sistema noi andiamo e qual è la... Noi facciamo una nuova invenzione, creiamo un nuovo paradigma, questo è il problema, d'accordo? Stiamo creando un nuovo paradigma. Questo nuovo paradigma non è più un paradigma bitmap, ma è un paradigma diverso. Che cosa mi tengo, che cosa cambio e come funziona questo nuovo paradigma? Io direi che la parte rimane la Bibbia, d'accordo? Allora, vediamo come cambia questa missione. Avete qualche minuto per rifletterci e poi ci ho spiegato la lavagna. Intanto vi fate una riunioncella vostra.
Mi hanno portato il gesso, fortunatamente. L'ho detto tanto, me l'hanno portato due.
La persona di prima aveva un problema con la cosa, era un insegnante secondo me. Perché innanzitutto ho avuto il sospetto del tipo, ma ho studiato il mondo, non capivo che a un certo punto, secondo me, che si prendeva la studentessa, invece innanzitutto avevo questo problema. Avevo ragione, era la studentessa. E con lui aveva un grado sviluppo così strano, che quanto lasciava là, aveva anche capito che. Gli hanno detto anche il suo buona volta. Ci sono grandi nella vita, ragazzi, non dovete mai scherzarci con le cose, è una cosa gravissima era successa così. Infatti era decisamente un po' era veramente provata. Poi arriva la primavera, come la dite? Ok, quante fragilità che ci sono in giro, ragazzi. Thank you. Allora, abbiamo visto che nel caso specifico noi dobbiamo disegnare, ad esempio, A2, B3, C4, B5, E6,7F, ok? Ci siamo? Ok. Abbiamo dovuto trasmettere, non c'è altro modo, questi uno per uno, d'accordo? Abbiamo potuto, potremmo anche dire dentro di questi dei valori RGB, di questo, giusto? E quindi ci abbiamo accolti. Questo sistema, l'unico modo per farlo interagire, capire, è poter segnalare una porzione di schermo. Soltanto con una porzione di schermo noi possiamo dire prendi questa porzione di schermo e duplica, oppure ruotala, o fai qualcosa del genere, no? Sempre descrivendola così, perché non c'è altra, non c'è altra cosa. Ora, facendo passare questa linea con quel sistema, ci vogliono 30 minuti. La mia domanda è, c'è un modo più efficiente? Che invece di 30 minuti ce ne metto 8, 10, diciamo, se era un esempio. Ok, alla risposta è a voi. Come faccio?
In pratica nel primo caso lavoriamo riempendo il disco della cartella.
Esatto.
Invece nel secondo,
eh,
abbiamo anche diciamo, la soddisfazione della partita della lezione.
Okay.
Lavoriamo per vettori.
Esatto.
Quindi.
Ok, allora parlo. Mandatemi un codice che funziona tecnicamente. Come potrei fare? Immaginate che siete nella rete a farlo nella rete, che cosa dovete decidere? Due linee. Dovete scrivere qualcosa di diverso in qualche maniera. Allora, cosa scriviamo?
Appunto, vediamo come questi vettori si posizionano nello spazio, quindi sappiamo che un vettore ha tre...
Per il primo momento ragioniamo, possiamo lavorare su tre, ma immaginando che siamo su due, che è anche più facile in questo momento. È un modo,
quindi diciamo che in quel caso lavoriamo nella casella nel pixel,
sì.
Qui lavoriamo con la linea. Quindi,
okay, quindi
per fare quello stesso disegno.
Che cosa devi, far sapere a lui? Cosa dovete creare? Questo è il salto, logico. In quel caso esiste solo il pixel. Quindi il livello del codice è molto banale. Esiste il pixel, nel pixel o c'è o non c'è, e in variante ci può essere una cosa del codice. Adesso come devi creare, invece?
È una sottunità del pixel.
Cioè, dovete dirlo che creare.
Appunto, lì ad esempio per ricreare quello stesso disegno, invece di operare per le caselle, magari facendo una linea, quindi una...
Sì, ma voi che cosa dovete concordare prima di partire effettivamente? Immaginate che lo dovete fare veramente. Cosa dovete concordare? Perché voi non... Ve lo dovete mandare questo codice, no? Quindi, che dovete fare? Dovete architettare un attimo, no? Cosa dovete dirvi?
Le posizioni che le linee possono...
No, si ragiona in termini più astratti. Ciao.
Ciao.
Cosa ti devi creare? Perché il sistema è più intelligente? Perché deve creare un codice. È quello che è il problema, cioè, o meglio, quello che è la forza, ti devi creare un codice. Cioè, quindi non è soltanto il problema che vuoi pixel sì, pixel no. Ti devi creare un codice. Creiamo un codice. Da che cosa può essere fatto questo punto più efficiente?
Visto che comunque siamo in ambito informatico, possiamo forse ricondurci a un codice ordinario.
No, qual è il salto logico? Se gli erano codici, c'è un secondo salto logico che è fondamentale. Che operare questo, mentre il caso precedente opera soltanto per puntini,
d'accordo, quindi niente praticamente.
In questo caso io devo avere una cosa che io posso chiamare entità. Cioè voi due vi dovete costruire una cosa che sono, diciamo, chiamiamola entità, delle entità geometriche in qualche maniera. E quindi vi dovete, costruendo di queste entità geometriche, adesso come scopriremo, vi costruite il codice, e il codice è quello che vi permetterà di risolvere tutti i problemi. Allora, quali possono essere queste entità geometriche? Partiamo qua, più semplice.
Il punto.
Il punto. Allora, io dico P uguale punto. Come può essere caratterizzato il punto? Che caratteristiche ha il punto? Che attributi ha questo punto? Punto, ci esiste il P punto. Poi c'è un aspetto di avere.
Delle coordinate.
Delle coordinate. No? Mi aspetto di avere coordinate 1, 2, perché sto pensando nel piano, o eventualmente 3. Diciamo, no, ma questo viene dopo. Adesso ragioniamo soltanto sul piano, che è più semplice. No? Quindi, questo sfrutta la stessa idea dello schermo grafico, cioè questa è anche, in questo caso, un piano, d'accordo? In questo caso è anche un piano, no? Ok. Poi dimmi, potrei creare, se mi viene in mente, quelle fantastiche, dopo il punto che mi posso creare come entità? La linea, linea. E come la descrivo la linea?
Una direzione.
La linea più facile, se descrivo la linea, qual è? Se tu vuoi trasmettere la linea, questa linea, come te la trasmetti?
Punto di inizio.
Punto di inizio, punto fine. Allora, 1, 2, inizio, 3, 4, adesso non so se sia una bella pena di dirlo, no? Fine, giusto? Ok? Va bene. Non vi ritenete un attimo che voi state decidendo queste cose e risolvete il problema? Dopodiché che mi potrei creare? Potrei creare un po' oppure, diciamo, per andare avanti di buona cosa, mi potrei creare una cosa che è una policlinea, giusto? E quindi linee in cui 1, 2 inizio, 3 e 4 proseguo, 5, 6, 7, d'accordo? Oppure posso creare la policlinea chiusa, in cui so che questo avviene con questo, avviene con questo, avviene con questo, e poi chiude a 1, 2, giusto? Che è la stessa diretta, eh? Oppure
la polilinea, diciamo, possiamo configurare la polilinea anche con una curva.
Aspetta, non attacchiamo quello, aspetta, il mondo benzino fa poco, se no ti fa un casino. Capito? Adesso ragioniamo in termini strettamente vettoriali, capito? Se prendiamo delle equazioni subito succede il casino. Allora, ok, dopodiché possiamo pensare a delle figure geometriche, d'accordo? Figure geometriche chiuse. E queste qua partono minimo 3, giusto? Massimo infinito. È un'altra famiglia, giusto? Che parte dal triangolo, quadrato, eccetera. Io uguale lo posso fare con la stessa definizione di questo tipo. Cioè mi parto 1, 2, 3, 4 punti, la figura giusta, 1, 2, 3. Però qual è tutto il problema? Il problema è che loro due, quando si comunicano, lo devono dichiarare prima il gioco. Tutto lì. Cioè io devo sapere se vi voglio mandare un punto che in quanto tale ha soltanto questa caratteristica, questa qua, oppure vi voglio mandare una linea. Allora, se voi volete mandare questa linea, come la codifichiamo? Con questa formula qua, no? Quindi lui dice, guarda, ti sto mandando una linea, e questa linea parte da A2 e finisce a F7, giusto? Ho fatto così, te l'ho mandata. Qual è la cosa importante di aver fatto questa operazione? Se questa linea, in questo caso è composta da 8 pixel, se questa linea fosse composta da 3 milioni di pixel, o varierebbe il tempo di invio o no? Mentre nel sistema bitmap varierebbe, perché non potrei fare altro che inviare tutti i singoli punti, in questo caso è uguale al codice. Perché se io dico linea A2F7 o dico linea A2 4C, non cambia niente, è uguale. L'entità linea è sempre uguale come peso, o meglio come tempo, perché io sto ragionando in termini di tempo di transizione. Quindi che cosa abbiamo scoperto? La prima cosa abbiamo scoperto che inventarsi un codice più avanzato, molto più avanzato quello del bitmap, sicuramente guadagno in termini di efficienza, giusto? Non ci piove. E questo vale anche per tutte le altre. Poi, che cosa guadagno?
In termini anche di, diciamo, flessibilità o di
trasformabilità. Esattamente, guadagno moltissimo in termini di diciamo dinamicità. Mentre questa è una efficienza, come dire, di peso tempo, questo che vuol dire? Immaginati adesso un attimo, io sono nel sistema bitmap e voglio operare in qualche maniera in quella linea, d'accordo? Io devo dire, prendi tutta questa porzione di schermo e duplica una cresta, per fare un esempio, oppure restringere, eccetera. Invece in questo caso, che cosa faccio? Perché è più efficiente il sistema? Perché in questo caso io dico, ti ricordi quale linea che ti avevo mandato? Che io te l'avevo mandata, come te l'avevo mandata? A2F7? Spostamela, non farmela partire A2, farmela partire a B2. D'accordo? Quindi, sostanzialmente, a quel punto lui riscrive tutto in un attimo. Perché? Perché lo fa? Perché è molto, praticamente molto più efficiente. Dopodiché c'è un'altra linea. Oh, ti ricordi quella linea che ti avevo mandato un'altra volta? Ah sì, quale? Ok, ma via, risposti. Ok, avanti questo passo. È logico? Sul sistema?
Sì.
In parte sì, in parte no. Perché dopo un po' a urlare così, mi sono stufato. E quindi io faccio un terzo livello che è un livello semantico. E cioè le varie entità possono essere nominabili. Linea 1, linea 2, linea 3, linea 4, Carlo, Giuseppe, Federico.
Ma se volete mettere un campo più complesso, dovete fare.
Certo, qualunque cosa posso fare, adesso lo facciamo. Adesso facciamo un gioco sulla linea per fare una cosa semplice. Adesso facciamo uno più complesso, ok? Invece te la ricordi la linea 2, dice linea 4, linea 250, e allora lui fa subito qual è la linea 250. Questo è il terzo livello, che è molto importante, che è decisivo, a cui uno non pensa molto spesso, ma che è il livello semantico collegato al sistema vettoriale. Cioè, ricapitolando, Mara, siccome il sistema vettoriale è un sistema basato su entità e non su punti che curano zero, ma su entità, queste entità praticamente sono organizzate con un codice, e fino a qua ci siamo, no? Codice con alcune loro proprietà,
ovviamente. Dopodiché queste entità hanno minimamente queste tre caratteristiche, sono maggiormente efficienti, maggiormente dinamiche nel tempo, più facili da portare, che sono anche portatrici di un livello semantico che tu puoi attribuire. Allora, un sistema più completo, d'accordo? Ok, proviamo, per fare un esempio, a lavorare su una di queste figure strutturali, d'accordo? E noi diciamo, ok, lavoriamo su una struttura di tipo, diciamo, pensiamo in questa cosa qua, ti sto mandando una figura chiusa, ok, e tu se la prendi, ti la passi, no? Ti passi una figura chiusa, per esempio, formata da un insieme di polline, ecco qua, te la sto mandando, no? Dovrebbe essere un geometrica, ti manda questa informazione, e avanti di questo passo, utilizzando un codice più complesso, che è, non più complesso, un codice che mi serve di più, quello della figura chiusa.
Ah no?
Sì, sì. Ok, allora adesso noi immaginiamo un mondo a due dimensioni, d'accordo? Quindi lavoriamo soltanto x, y, d'accordo? Nel mio modo di insegnarvi questa cosa è prima facciamo questo, poi facciamo il concetto di layer che è fondamentale e poi apriamo altri t. Ma dato che tu hai un'ansia, no, legittima, ti spiego quale sarà il trucco. Il trucco sarà semplicissimo. È che invece di muoversi su un mondo a due dimensioni, mi muovo in un mondo a tre dimensioni. Invece di mandare due coordinate, mando tre coordinate. È tutto là. Dopodiché non cambia altro, perché tutte queste cose valgono uguali. Invece di avere due coordinate, x, y, che definiscono il piano, ne ho tre. Ecco perché il mondo tridimensionale non è altro che un'estensione del concetto del mondo bidimensionale vettoriale. Infatti molti programmi italiani non sono neanche più distinguibili, no? Tra il mondo bidimensionale e il mondo tridimensionale, perché nell'attimo in cui l'entità, insomma, io qui artificialmente io ve l'ho schiacciata sul piano per farvi fare la differenza tra il bitmap e il vettoriale, insieme. Poi il passo successivo sarà capire che ci con una terza dimensione mettiamo lo spazio, però lì ci sono anche altre conseguenze che facciamo. Ok? Ti ho risposto? Ok. Ok, vediamo che succede, basta così del vostro contributo. Ora, voi con... allora, vediamo un attimo queste cose. Io qua, quindi, cosa vi ho formalizzato? Quando uno usa dei programmi grafici, dei programmi vettoriali, in realtà, senza che voi lo vediate, il computer scrive le informazioni. Voi vedete la linea, ma in realtà il computer ovviamente scrive. Allora, qualche volta è interessante vedere come il computer effettivamente scriva queste cose. Allora, io qua non ho fatto altro che più o meno simulare come sarebbe la maniera corretta di scrivere queste cose, o meglio come il computer le scrive. Allora, vedete che in questo caso io tendo a tenere 0 sempre la terza coordinata, no? Però ovviamente, allora qua parliamo del punto, il pen, se ben ricordo, ok, 000 fill o non fill, certo. Ok, allora, chiaramente il punto non può avere colore, ecco perché ovviamente non ha colore, e parte a queste tre coordinate di cui a noi interessano, ah no, scusate, questa è la linea, in cui interessano le prime due, e poi chiude la formulazione, quindi dire, parto con un punto, mi aspetto queste tre cose, queste sono le coordinate. Questo è quanto riguarda la linea che lui fa con, le due, con i due punti di partenza e di arrivo, sempre con la terza coordinata 0. Chiaramente sul rettangolo ha bisogno di più punti che indicano queste cose, e sul poligono, che è questo caso che noi stiamo facendo per estensione, questo tipo di descrizione. Quindi la cosa che a me mi preme, perché mi interessa questo artificio? Perché a me mi interessa che voi capiate innanzitutto concettualmente la differenza tra un mondo raster, cioè un mondo appunto bitmap basato sul puntino, basato su una identità tra schermo e applicativo, e invece un mondo diciamo vettoriale basato su entità. Quindi, una volta capito questo, l'operazione di selezione, per esempio, degli oggetti, non avviene più, come nel caso bitmap, per porzioni di schermo, ma per elementi, o per entità, come abbiamo detto, nominate e nominabili, linea 1, linea 2, linea 3, eccetera, eccetera. Ovviamente, una volta che si individua un elemento, è molto facile in un ambiente vettoriale avere una trasformazione dinamica di questo elemento, no? Cioè, deformarlo, ruotarlo, copiarlo, incollarlo, eccetera, perché sempre operi per entità. È anche possibile in alcuni casi, è un'operazione tipica del mondo bitmap, elevare o diminuire la natura originaria dell'elemento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, immaginate che io passo prima questa linea come linea, poi mi passo un'altra linea che fa così, poi mi passo un'altra linea che fa così, d'accordo? A un certo punto, queste qua, dal punto di vista del come io le ho create, sono create come linea 1, linea 2 e linea 3, ci siamo? Sono tre linee, linea 1, linea 2 e linea 3, ma posso avere il desiderio, per una qualche ragione, di elevarle la natura, che vuol dire? Di dire, guarda, è un ordine, queste tre linee che sono tra loro, si toccano insieme, trasformamele in una poligonale aperta. Perché no? Chiamo in questa poligonale aperta magico, d'accordo? Perché io posso fare questa operazione? Perché magari mi interessa muoverle tutte insieme e farla diventare un'entità, diciamo, superiore. Quindi è possibile cambiare, entro certe misure, la natura di questo codice combinandolo, ma naturalmente se invece per caso questo puntino non ci fosse e tu gli dici raggruppami questa qua in un'entità poligonale, lui ovviamente non lo può fare perché non troverebbe il punto di unione. Spero di seguire questo tipo di dettaglio facilissimo. Quindi questo vuol dire che non si può elevare o diminuire di natura, si può elevare o diminuire di natura originaria. Moltissime organizzazioni degli elementi, in questo caso, hanno a che vedere, questo lo vedremo successivamente, con l'accoppiamento ad un data alfanumetrico, le vedremo più in là, e cioè il fatto che, come vi dicevo, che queste entità possono anche essere nominabili, diventa una cosa molto più molto importante per tutta un'enorme serie di questioni. Allora, molto di quanto sopra deriva dal fatto che in un ambiente vettoriale si lavora per descrizione di entità. Le entità, linee, poligono, eccetera, sono descritte in quanto tali. E come dire, questa è una cosa molto importante da capire, è come se fossero appoggiate sullo schermo. Sono appoggiate, è una buona parola, per capire la differenza con un sistema raster, in cui lo schermo stesso, in un certo senso, è come se fosse inciso. Quindi in un mondo vettoriale queste entità sono come se fossero appoggiate sullo schermo, ecco per questo le possiamo muovere, traslare, duplicare con grande facilità. Non appartengono allo schermo, mentre in un mondo raster appartengono in qualche modo allo schermo, è come se fossero quasi incise, no? Questa idea che il mondo vettoriale è come se fosse appoggiato sullo schermo, e queste entità sono come se fossero appoggiate, quindi manipolabili con molta più efficienza e facilità, come vedremo avrà anch'esso enorme importanza. Una sottoparentesi di questo campo vettoriale che immaginiamo dopo aver vissuto per secoli con questo nuovo paradigma, siamo tutti felici di questo nuovo paradigma. Cosa fa il nuovo paradigma vettoriale rispetto al vecchio paradigma raster? Distrugge il paradigma raster o no? Questa è una domanda molto interessante.
No, è tipo là. È come con la matematica. La geometria è un'idea, d'accordo? È un modo di guardare il mondo, d'accordo? Che mi funziona benissimo per un sacco di cose, d'accordo? Ma le equazioni differenziali di terzo grado, che mi servono per risolvere altri problemi e che rappresentano altre cose, non è che distruggono il paradigma precedente, convivono. E ogni volta uno usa quello che deve usare, giusto? Se me devo fare i quadri della realtà stessa, l'unica, mi basterà la geometria dell'idea, giusto? La prendo, faccio l'area, la triangolo e sto quanto è grande. Non è che ho bisogno delle equazioni differenziali di 4 gradi per capire la superficie della realtà.
Non
ho capito.
Questo qua deve essere un po' più avanzato.
Certo che lo è più avanzato, assolutamente. Però il mio concetto che è più avanzato. Infatti è come dire, sotto un punto di vista, noi ognuno di questi sistemi che andiamo progressivamente, quindi da raster al vettoriale, sono più avanzate, così come il campo differenziale è più avanzato. All'algebra pura, certo che abbiamo visto, ci permette di affrontare un ambito di problemi enormemente più importante, quindi è tecnicamente più avanzato. Però quello che ti voglio dire è che non è che non vorrei che uno facesse l'errore che il caso di paradigma di per sé cancelli il paradigma precedente, no, lo relativizza. Lo rende relativo a un set di problemi più specifico o più minimo, no? E così avviene anche l'informatico. Quindi, per tantissime cose, il mondo vettoriale, puro e semplice, siamo soltanto al secondo set, dovrò fare ancora 5 set, quindi stiamo andando in progressione. Il mondo vettoriale evidentemente è un mondo che mi riesce ad affrontare in maniera estremamente più efficiente, estremamente più dinamica, un tutta una serie di problemi che il mondo raster, che pur già mi sembrava la rivoluzione, non mi fa. Questo intendo dire, no? Però invece il mondo raster per certe cose non ci abbia tenuto la sua ancora la sua utilità, nella stessa maniera che la geometria dell'idea continua a mancare con le stesse cose. Ok? Questo, diciamo, dal punto di vista concettuale.
Allora, a un certo punto, dopo aver vissuto molti anni con questa modalità, che è una modalità molto furba e molto intelligente, ma in fondo di tipo localizzativo, seguitemi,
Cioè, io quando faccio questa maniera che voi due siete inventati per descrivere il mondo e farvi quindi mandarvi questi disegni sostanzialmente vettoriali, voi in realtà cosa fate? Descrivete la linea da che punto di vista? Punto di arrivo, punto di partenza, giusto? O anche il vettore, o anche una figura poi fatta da molti di polilinea, lo fate sempre un discorso localizzativo, no? Punto di vista, d'accordo? A un certo punto, come faccio a fare, creiamoci questo problema, come faccio a fare, oppure ragioniamo in questi termini, forse è meglio, ciao. Ecco, facciamoci questo problema. Forse in questa maniera è la più bella di risolverlo. Ok, allora, immaginate a un certo punto che voi volete andare a distanza del diavolo nella colonna, d'accordo? Ora, voi vi incontrate con questa questione. Questi sono tutti quadratini, giusto? Io, nel caso del vecchio sistema bitmap, io sapevo di quanto era più densa la mia dimensione, no? Dello schermo, quanto più puntino mandavo, quanto più la figura si approssimava a un cerchio, d'accordo? Cioè, se avevo una cosa molto larga, facevo solo con due puntini, se avevo una cosa molto fitta, i puntini erano 32, quindi avevo una costruzione. Dal punto di vista invece di una logica vettoriale, il ragionamento non è così, il ragionamento è qual è il minimo cerchio? Così bisogna impostarla per capire. Qual è il minimo cerchio? Il minimo cerchio, analizza, quale figura è in una logica vettoriale? No. Il triangolo. Cioè, è il triangolo il minimo cerchio. Perché il cerchio in questo tipo di logica è sempre figure poligonali chiuse. Loro due hanno stabilito questo codice. Il codice che dice figure poligonali chiuse. Dicendo cominciamo dal minimo 3 e poi andiamo a aumentare. D'accordo? Quindi, siccome io sono in una categoria vettoriale con figure poligonali chiuse, io faccio prima 3, poi 4, giusto? Poi 5, poi 6, poi 7, poi 8, fino a che mi approssimo sempre di più, d'accordo? Quindi aumento da 3, che è il minimo, ad infinitum teoricamente, d'accordo? E quindi, diciamo, attraverso, chiaramente, però, nel sistema vettoriale, anche se il sistema vettoriale è un sistema abbastanza intelligente, come abbiamo visto, ma comunque, sempre queste qua me le devo fare, giusto? Se sono 3, sono così, se sono 4, sono 2 righe più, se sono 5, sono 2 righe più, eccetera, eccetera, d'accordo? Quindi, approssimarsi a un livello di precisione abbastanza buono su questa cosa richiede ovviamente anche nel sistema vettoriale un certo costo, giusto? Immaginate loro che se ne fanno con un costo di poco. Allora, dopodiché, quindi, devi lasciare vedere. Come faccio a risolvere questo problema? Che altre dimensioni mi chiede? Qual è la dimensione per risolvere questo problema? Elevazione. L'ambulanza è il coglione che sto. Scusami, se io... Scusa, sono pure lì.
Grazie, volevo.
Allora, cioè, dire, ma se io invece adesso mi cercate in Wikipedia l'equazione del cerchio, lì ce la scriviamo tutto. No, la cerco io, facciamo prima. Vediamo qual è l'equazione del cerchio. Vai l'equazione cartesiana della circonferenza. Eccola.
Adesso non mi chiedete tutto, eh?
L'equazione è y meno alfa, alfa grado, più y meno beta, alfa grado, uguale r2. Cioè l'insieme di tutti e solo i punti che distano r la distanza da a e beta. Ok. D'accordo? Allora, qual è l'idea? L'idea è questa, l'ammazza che è questo che so. Ma se io gli passo un'equazione, ho fatto. Perché gli devo passare punto per punto? Gli passo l'equazione. Questo è il salto tra un sistema vettoriale, che è un sistema descrittivo sostanzialmente, e localizzativo, ha un sistema generativo, è generato attraverso le equazioni. Allora, voi che adesso avete fatto Rhino, ci sono delle famiglie di software bidimensionali che sono dei sistemi vettoriali puri, quindi funzionano così. Dei sistemi ibridi che hanno alcune funzioni che vengono generate in via vettoriale e altre che vengono generate via curve, come si chiama, o equazioni. Quindi il sistema, come dire, generativo funziona con l'equazione. Questi non si mandano, come nel caso specifico, la localizzazione. Hanno un sistema formalizzato, l'avete scoperto dopo altri 3.000 anni, che non vediamo così, e quindi hanno un codice ancora più complesso che è descrittivo delle equazioni. Naturalmente questo c'è il caso più banale, perché ma io posso fare equazioni di varie cose, sempre equazioni solo. Ok? Quindi, da dove tutto nasce che anche se il sistema vettoriale è un sistema di tipo appunto sostanzialmente localizzativo, è un sistema di tipo generativo, entrambi però hanno molte caratteristiche in comune. Quali sono le caratteristiche? Che appunto quelle che entrambe creano forme appoggiate, questa è la prima cosa. Entrambe generano forme che sono appoggiate che non appartengono allo schema. Entrambe lavorano per entità, l'una fatta per via localizzativa, l'altra per via generativa, ma entrambe lavorano per entità. E la terza caratteristica è che ovviamente sono infinitamente dinamiche, che sono molto facili da manipolare. In quel caso manipolo l'equazione, non diciamo guarda no, quella beta invece fa la 20, fa la 40. E quello immediatamente ha modificato la cosa, no? Quindi rimangono queste informazioni, rimangono molto molto vive. Adesso, dunque, quindi voi avete fatto con Gabriele Rhino e Grasshopper anche, no? Quindi avete anche questa idea dello scritto, no? Però tu Ludovica, dica che tipo di approccio hai con software di tipo 2D, 3D? Conosci solo un po' Rhino attraverso. Ok, il mio caldissimo consiglio che do a voi studenti del primo anno in particolare, questo io e Gianluca abbiamo discusso con Gabriele su questo punto, è di adoperare anche il Ketchup. SketchUp è il programma gratis che viene dato da Google. Se voi diventate ilti con Rhino, vivete con Rhino, come dice diciamo, Gabriele vuole farmi fare il mainstream. Io sono anche interessato al fatto che voi sappiate poi operare concretamente. E il programma SketchUp della Google, anch'esso ha tantissimi video, tutorial e tutto, ti consiglio di scaricarlo e averlo, perché è sicuramente una buona dritta, capito? Per
sperimentare alcune di queste cose, e poi noi tra poco ci muoviamo anche nel 3D. Allora, io direi, adesso noi ci riposiamo un attimo, io prendo un libro per te, e ci riposiamo un quarto d'ora, prendiamo un caffè alle 16:20 e poi facciamo la seconda parte, che è sui layer, che è un concetto fondamentalissimo che non si può capire se non si capisce il mondo vettoriale. Ok?